Ben ritrovati da Alessandro De Rosa. Voi che sapete di quest'oggi, si dedica alla scuola, alla musica, alle neuroscienze. In che modo gli studi neuroscientifici cambiano la scuola? Se la cambiano, quali caratteristiche uniche e speciali sembra anche portare con sé la musica in relazione al funzionamento del nostro cervello, allo sviluppo delle nostre abilità, delle nostre funzionalità psicomotorie? Si tratta di qualità che sono insite nella musica e quindi il soggetto viene in contatto con queste qualità e quindi reagisce, oppure invece appartengono proprio al soggetto che con la musica ha delle reazioni. Si tratta di qualità apprese culturalmente o genetiche, cosa c'è di uno, che cosa c'è nell'altro in questa complessa interazione. Domande che ci riportano a discutere anche dei complessi appunto legami tra musica e neuroscienze, ma poi, come spesso accade, lo sappiamo, così come tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, vi è spesso un abisso tra studi e scoperte teoriche e poi applicazioni pratiche. Allora, in che modo gli studi neuroscientifici di ultima generazione entrano poi nella scuola e influenzano di fatto le metodologie formativo-pedagogiche? Oggi parleremo ovviamente più dell'aspetto musicale, ma poi magari sarà possibile anche qualche altro riflessione più in generale su altre questioni, perché non c'è solo la musica, ma noi ci occuperemo di musica. Lo facciamo con due ospiti d'eccezione, perché abbiamo il piacere di avere ospite al telefono Alice Mado Proverbio, professoressa di neuroscienze cognitive ed affettive all'Università degli Studi di Milano Bicocca, autrice di Neuroscienze cognitive della musica e percezione e creazione musicale, entrambi editi da Zanichelli, musicista, ha studiato organo e composizione, suona anche il violino nell'orchestra delle università in cui insegna, e poi con Matteo Luigi Piricò, professore di didattica della musica presso la SUPSI ed esperto cantonale per le scienze dell'educazione. Intanto do il ben trovato ad Alice. Ben trovata Alice Mado Proverbio.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Ecco, e ben trovato anche a Matteo Luigi Piricò.
Grazie, buongiorno anche da parte mia.
Ecco, partirei, se Matteo ce lo concede, proprio da Alice Mado Proverbio. Perché? Perché lei effettivamente è una delle massime autorità in Italia per quel che riguarda le neuroscienze e anche le frontiere delle neuroscienze. Tante le domande che stavamo ponendo in apertura che abbiamo scritto nel nostro comunicato. Noi abbiamo già affrontato delle puntate sul tema neuroscienza musica, però oggi lo facciamo in modo più pratico. Arriviamo lì e quindi vediamo le implicazioni pratiche, come gli studi collaborano poi effettivamente con chi fa i programmi, con chi deve formare i formatori in qualche modo. Ma venendo proprio all'inizio, no? Sì. Qual è la ci ponevamo delle domande sul potere in qualche modo magico della musica, un potere intrinseco nella musica, è qualche cosa che va a stimolare il nostro cervello in maniera particolare? Che cosa ci dice la neuroscienza di questo legame tra sviluppo di abilità psicomotorie, funzionalità psicomotorie e la questione musicale? Perché è una complessa relazione.
Certo. Certo, diciamo che la musica ha un effetto estremamente importante, soprattutto in età evolutiva, perché nell'età appunto in cui il cervello è più plastico, cioè si modifica più facilmente per accogliere, diciamo, le esigenze di apprendimento, no? Per cui il bambino che studia musica, che canta, modifica proprio a livello neoanatomico le sue strutture per accogliere questa nuova abilità. Quindi vediamo innanzitutto un aumento molto marcato dei collegamenti tra diverse regioni motorie uditive. Questi collegamenti si formano attraverso le sinapsi, no? Che formano questi nuovi filamenti, e tutti questi milioni di nuove fibre che noi chiamiamo connettività contribuisce a aumentare proprio l'intelligenza fluida di una persona, quindi estremamente rilevante. Questo diciamo in generale. Più specificamente è ovvio che studiare la musica migliora tantissimo il modo in cui il bambino elabora i suoni, quindi la sua sensibilità uditiva, anche poi al linguaggio, ai fonemi, quindi ha ricadute molto dirette sulla, per esempio, sulla dislessia, sulla capacità di riconoscere i fonemi. Ovviamente ha ricadute dirette sul modo in cui il cervello controlla i movimenti, perché ovviamente suonare ha un'implicazione diretta sui centri del movimento. Quindi si sviluppa tantissimo la motilità fine, l'abilità di compiere movimenti di precisione, quindi questo ha un impatto anche sul modo in cui il bambino poi interagisce con gli oggetti, quindi magari un'eventuale goffaggine si riduce moltissimo. Il controllo del movimento e la coordinazione tra le due mani, perché come sappiamo i musicisti usano moltissimo anche la mano sinistra, la mano non dominante, questo riorganizza proprio a livello di circuiti motori il cervello. E poi è molto importante anche lo sviluppo di strutture che sono al di sotto della corteccia, si chiamano sottocorticali, che sono il cervelletto che coordina tutti i movimenti, la fluidità dei movimenti, ma soprattutto la temporizzazione, la tempistica del movimento. Poi ci sono i gangli della base, che invece sono delle strutture inibitorie che ci consentono di inibire, di sopprimere i movimenti indesiderati. E poi si sviluppa tantissimo la capacità attentiva, di prestare attenzione in modo continuativo, la motivazione, la capacità decisionale, il sistema esecutivo, cioè la capacità di controllare e inibire, che ovviamente è di fondamentale importanza per il bambino, no? Perché ovviamente il bambino è impulsivo non avendo una corteccia prefrontale sviluppata. E lo studio della musica invece agisce fortemente proprio su tutte queste strutture. E poi, infine, ma non meno importante, lo sviluppo delle cellule uditive. Quindi noi per suonare dobbiamo assolutamente basarci sulla codifica dei suoni. Pensate che la corteccia uditiva, cioè la regione che codifica i suoni, si espande di mezzo centimetro cubico nel musicista, che può sembrare una cosa piccolina, ma dentro ci stanno 25 milioni di nuove cellule uditive e 150 miliardi di nuovi collegamenti sinaptici. Quindi vediamo proprio delle modificazioni macroscopiche che si possono osservare con le tecniche come la risonanza magnetica funzionale o la PET.
Sì, effettivamente tutto questo che ci stai introducendo, Alice, è molto interessante ed è straordinariamente complesso da un certo punto di vista, anzi da più
Certo.
punti di vista. In effetti io so che tu apri anche proprio nelle prime pagine del tuo libro, c'è proprio un'attenzione anche tra quello che è il discorso dei due emisferi, quindi delle varie funzionalità. Molto
Assolutamente.
spesso da musicisti e da persone che si sono interessate alla musica, no, ci siamo chiesti: ma che cos'è la musica, no? Ed effettivamente, andando a ricercare questa domanda provocatoria su che cos'è la musica, vengono fuori una sfilza di definizioni, un linguaggio, sono grammatiche, ma sembra che effettivamente non sia solo un linguaggio. Cioè, la musica, ecco, questa è la domanda, ha una capacità, ha delle proprietà, diciamo, particolari rispetto ad altre forme, diciamo, non direi neanche artistiche, ma materializzazioni, diciamo, prodotti dell'uomo, oppure no? Questa è una
Sì,
domanda che ti pongo, ecco.
certo. Allora, innanzitutto la musica rispetto ai suoni, no? È caratterizzata da uno spettro che contiene degli oggetti riconoscibili, che sono le frequenze fondamentali, no? Diversi, da diverse altezze, mentre invece il rumore è diciamo più caotico, non ci sono delle strutture, no? Nel rumore. Ecco perché il nostro cervello predilige la musica rispetto ai rumori. Ovviamente ci sono strutture più facili da riconoscere, come per esempio la musica barocca, e strutture più difficili da riconoscere, come la musica aleatoria. La musica aleatoria è naturalmente difficilissima riconoscere le strutture, solo persone estremamente abituate e che apprezzano particolarmente sono in grado di provare un apprezzamento estetico riconoscendo, no? E quindi tutto è basato sull'esposizione, sull'abitudine, sull'ascolto ripetuto. Però la musica è un linguaggio innato per la specie Homo sapiens. Noi sappiamo che già i Neanderthal cantavano, quindi modulavano la voce nell'altezza e nel tempo per comunicare significati semantici precisi, e questo cervello innato che sa cantare lo ritroviamo nel bambino piccolo. Il bambino piccolo è in grado di cantare su imitazione ancora prima di saper parlare, quindi non sa pronunciare i fonemi, ma sa già cantare, quindi proprio il cervello. No. Quindi l'ontogenesi ricapitola quella che è la filogenesi, cioè la storia dell'umanità.
Ecco.
E grazie a queste strutture innate noi siamo in grado di riconoscere il contenuto emotivo della musica, perché la musica va a stimolare la regione della voce umana che riconosce se una persona è triste, se una persona sta piangendo piuttosto che ridendo, e applica più o meno le stesse strategie dell'analisi armonico-melodico per estrarre il significato emotivo e comprendere la musica. Quindi è assolutamente questi meccanismi di codifica del profilo melodico, prosodico del linguaggio sono molto simili a quelli della musica.
Beh, anche questo ci fa pensare appunto che ci sono delle componenti culturali specifiche e poi delle componenti invece che sembrano, diciamo, ricondursi all'evoluzione più della nostra specie, anche poi di eredità, chiamiamole genetiche o comunque che hanno una storia diversa. Io direi di ascoltare un pezzettino, io ho scelto dei pezzi da Microcosmos e poi passare subito a Matteo Luigi Pericò, perché tutto questo discorso, lo dicevamo, ovviamente è un discorso teorico, un discorso pratico, perché poi, però poi viene applicato anche nella scuola e Matteo Luigi Pericò ha questa funzione anche tra l'altro in un territorio che è quello specifico in cui operiamo, che ci interessa particolarmente. Ma prima Bartok. Ecco, questa era la musica di Béla Bartók, che in particolare è uno dei brani che compone Microcosmos, una collezione di brani per pianoforte che porterebbero lo studente a impadronirsi non solo di capacità appunto motorie sul pianoforte, ma anche poi molto logiche, perché Bartók già dai primi esercizi più semplici trasforma appunto questi esercizi in quello che noi leggiamo non è mai banale. Sembra ripetersi, ma poi c'è sempre qualcosa di diverso. Quindi Bartók aveva pensato a livello pedagogico a un manuale, a un insieme di composizioni che potessero favorire non solo appunto il pianismo, ma anche la abilità di attenzione e anche di evoluzione di quello che è il cervello del musicista e la sensibilità musicale del musicista, compositiva direi. Matteo Luigi Pericò, abbiamo ascoltato poco fa Alice Madò Proverbio diciamo, su una specie di introduzione su quello che riguarda la relazione neuroscienza-musica. Tu ti occupi di appunto didattica della musica presso la SUPSI e sei esperto cantonale per le scienze dell'educazione. Io avevo trovato un vecchio scritto che avevi appunto compilato tu, redatto tu con un'altra persona. Era uno scritto del 2013, del 2015, se non vado errato, qualche anno fa, in cui comunque nelle conclusioni si poneva un'attenzione, perché si dice c'è molta ricerca, c'è la musicoterapia, c'è la musica che entra nella pedagogia. Non tutto funziona, non bisogna fare una confusione. Non bisogna neanche cadere un po' nella New Age, bisogna tenere uno studio, diciamo, e anche un rigore in questo. Da questo punto di vista, delle cose che ci stava parlando Alice Madò Proverbio, che cosa sta entrando veramente nella scuola? Di queste nuove avanguardie neuroscientifiche, che cosa sta cambiando? Si sono rivalutate secondo te, delle cose che magari appartenevano al passato, che oggi pensavamo obsolete e invece stanno tornando? Si sta andando verso un altro tipo di educazione musicale o non solo musicale attraverso questi studi neuroscientifici?
Sì, infatti va detto che le scienze cognitive e in particolare le neuroscienze, visto che ne stiamo discutendo, contribuiscono come minimo a confermare o mettere in discussione alcune teorie, ma anche credenze, prassi che sono sempre diffuse nell'ambito dell'insegnamento. Alcuni temi riguardano la didattica generale, ma hanno ovviamente ripercussioni anche sull'attività musicale. Ad esempio, un tema discusso nell'ambito curricolare in generale e in particolare anche musicale è quello della pratica a blocchi confrontata alla pratica distribuita, ovvero meglio insegnare dedicando più lezioni o settimane ad una sua tematica, attività, prassi per approfondirla e padroneggiarla al meglio, oppure proporre queste attività un po' alla volta, ripetutamente, direi ricorsivamente all'interno dell'anno scolastico, assieme ovviamente ad altre attività o tematiche. Ebbene, la ricerca nell'ambito delle scienze cognitive sembra propendere per questo secondo approccio, ovvero per la pratica distribuita. Oppure c'è ancora il tema della valutazione continua, cioè che valutare in modo costante e attraverso per esempio i feedback che sono fondamentali, ma anche le autovalutazioni, le prove di realtà. Ecco, tutto questo è un modo più efficace di condurre la didattica rispetto invece ad insegnare e poi destinare una porzione isolata, della didattica, generalmente quella finale, all'attività, di valutazione. E poi sotto il profilo più tecnico-musicale, citerei almeno la raccomandazione dell'evitare una eccessiva attenzione a spezzettare e controllare i micromovimenti quando si suona, perché, si è visto che, diversi studi è controproducente. Meglio piuttosto, per esempio, effettuare, se parliamo di tecnica alla tastiera, un'esecuzione estremamente lenta ed articolata, oppure il fatto che il riposo è essenziale almeno quanto lo studio. Ecco. Poi non so, c'è ancora il tema dell'embodied cognition, ovvero della cognizione incarnata, per così dire, cioè dell'interconnessione tra mente, corpo ed emozioni. Poi il fatto che l'allievo deve essere attivo nel processo di apprendimento anche cognitivamente, che questo training musicale deve essere sufficientemente impegnativo. Ma l'elenco sarebbe veramente lungo,
Beh,
penso
certo.
anche al ruolo dei neuroni specchio, il fare musica in gruppo, ma sono i temi che ha già segnalato in apertura lo stesso proverbio, di fatto.
Sì, quindi nel senso questa comunicazione evidentemente c'è. Magari è una domanda, anche perché purtroppo ci avviciniamo anche alla conclusione. Noi chiaramente possiamo semplicemente aprire un dibattito, comunque proseguirlo, perché ripeto, non è la prima volta che ci occupiamo di questo. I nostri ascoltatori potranno ritrovare molte delle puntate dedicate a questo tema. Farei una domanda ad entrambi a questo punto, anche in conclusione, vi chiedo di essere molto brevi, sul fatto di, cioè, che cosa auspicate. Dove sono le, non dico proprio le falle, ma che cosa si potrebbe migliorare di questa comunicazione teorico-pratica nella scuola? Penso anche a chi forma i formatori, come formiamo le persone che devono effettivamente poi evolversi, no? A loro stesse per poter far evolvere gli studenti. Ma che cosa vi auspicate? Insomma, che cosa secondo voi, dove andrebbe posta l'attenzione per un futuro più incline a tener conto di queste scoperte per poi poterle verificare e andare avanti con maggiore efficacia, con maggiore efficienza verso appunto anche dei sistemi pedagogici. Alice Mado Proverbio, magari chiedo prima a te.
Sì, il mio approccio è naturalmente un po' diverso perché diciamo che lo scopo delle neuroscienze è quello di comprendere il meccanismo con cui appunto il cervello apprende, esegue i movimenti, eccetera. Quindi le conoscenze delle neuroscienze agiscono, diciamo, modificando le nozioni e le intuizioni dell'insegnante, no? Che quindi è una prospettiva un po' diversa. Sono tantissime naturalmente le recenti scoperte che potrebbero essere interessanti e riguardano, per esempio, faccio solo ovviamente avendo pochissimo tempo, alcuni esempi anche io, la questione della tempistica, cioè i tempi del cervello, quanto tempo impiega, per esempio, il comando motorio dalla cortice motoria a giungere, per esempio, le dita, questi sono 9 millisecondi, che potrebbe sembrare, diciamo, rapidissimo, potrebbe sembrare istantaneo, no? Il momento in cui io decido di premere un tasto. Nella realtà le neuroscienze ci dicono che ogni movimento viene programmato 500 millisecondi prima, quindi mezzo secondo prima ciascun movimento viene programmato. Questo cambia tantissimo le cose perché significa che innanzitutto bisogna avere, se sto leggendo qualcosa a prima vista, bisogna avere già capito quello che devo suonare, quindi la dissociazione tra quello che io sto leggendo, tra le note che sto leggendo e ciò che sto effettivamente suonando. Questo ha anche una ricaduta sui sistemi di cambio pagina automatico, che naturalmente non mi devono far vedere la pagina che io sto suonando, ma le successive battute, perché il cervello programma prima. L'altra questione riguarda suonare in ensemble o in gruppo, la simultaneità, no? Suonare insieme, il nostro cervello è sempre in ritardo di mezzo secondo. Cioè quello che crediamo essere la realtà, in realtà è già passato, perché noi impieghiamo circa 500 millisecondi a essere consapevoli della realtà. Quindi quando vogliamo produrre un suono spontaneamente tutti insieme, dobbiamo appunto mettere in atto meccanismi di predizione, cioè prevedere quelli che saranno i gesti degli altri, anche qui con l'anticipazione.
Certo.
Altre questioni importantissime ritengo siano per esempio la questione dell'espressività. L'espressività del musicista non dipende dal suo essere emotivo, e noi abbiamo visto che dipende dalla capacità di controllo, no? Tanto più il musicista sviluppa strutture dedicate all'inibizione, alla soppressione, al controllo, tanto più in grado poi di utilizzare l'espressività, che sembrerebbe controintuitivo, ma invece è il meccanismo con cui il cervello poi esprime le emozioni. Un ultimo esempio che è molto indicativo di come le conoscenze neuroscientifiche, che non si prefiggono di cambiare la prassi musicale, ovviamente, perché la prassi musicale, gli altri musicali la decidono gli insegnanti, ma può essere utile la conoscenza, no? Che gli insegnanti conoscano certe nozioni. Per esempio, come facciamo a spostare la mano sulla tastiera, no? A fare dei salti sulla tastiera del pianoforte oppure sulla tastiera del violino? Come il cervello programma queste traiettorie, questi gesti? Allora, alcuni insegnanti dicono guarda dove devi andare, no? Guarda la traiettoria, memorizza la lunghezza della traiettoria e vacci. Ecco, in realtà il cervello non funziona così, il cervello programma lo stato finale, la posizione finale di destinazione, quindi non viene memorizzata la traiettoria, ma viene memorizzato quello che sarà il punto finale di destinazione.
Sì,
Quindi questo è rilevantissimo perché la vista non deve coinvolgere appunto questo tipo di apprendimenti. Per
Alice,
finire,
purtroppo,
finisco
sì,
solo sì,
grazie.
l'importanza dell'imitazione, l'importanza di limitare e quindi di fornire l'esempio uditivo e motorio agli allievi.
Assolutamente, questa limitazione poi apre tutta una questione anche sulla scoperta dei neuroni specchio, immagino, e su tante altre scoperte. Matteo Luigi Pericò, chiedo a te proprio di concludere con una frase su quello che auguri, insomma, a questo processo di integrazione, insomma, teorico-pratico.
Allora, sarò brevissimo. Incrementare ancora di più gli studi in contiguità tra ricerca e didattica applicata, cioè tra neuroscienze, scienze cognitive e aula. Ci sono già chiaramente molti esempi, ma incrementerei questo aspetto. E poi destinare ancora più spazio nell'ambito della formazione dei futuri insegnanti al tema delle neuroscienze.
Beh, allora io ringrazio tantissimo Matteo Luigi Pericò, professore di didattica della musica presso la SUPSI ed esperto cantonale per le scienze dell'educazione. Grazie mille. E Alice
Grazie.
Mado Proverbio, professore di neuroscienze cognitive ed affettive all'Università degli Studi di Milano Bicocca e ricordo
Grazie a tutti
autrice
voi.
anche di bellissimi libri su questo argomento per chi volesse approfondire.
Grazie.
A presto
Buona
risentirci e
giornata a tutti.
un caro saluto da parte di
Grazie, buona
Alessandra De
giornata anche da
Rosa. A
parte mia.
presto. Thank you.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.